Allora, 12.45, Radio Onda Rossa, restiamo ancora sulla Sicilia, continuiamo a parlare di Sicilia, lo facciamo con Antonio Mazzeo, giornalista, anche docente, spesso ospite dai nostri microfoni. Parliamo appunto di un tema già toccato nel confronto con le altre compagne ascoltate prima, da Palermo e da Catania. Insomma, loro dicevano giustamente la messa in sicurezza del territorio, del nostro territorio, non avviene. Si continua con questa retorica del ponte sullo stretto, opera che non serve a chi abita qui nel nostro paese, ponte sullo stretto che non è solo un'infrastruttura devastante dal punto di vista ambientale, economico e sociale, ma è anche il cavallo di Troia per legittimare l'ulteriore anche escalation del processo di militarizzazione e riarmo della Sicilia e in generale del Sud Italia, perché non fa altro che accelerare la conversione del territorio in una piattaforma avanzata per le operazioni di guerra e distruzione del paese. È molto chiaro, e ad affermarlo è il disegno di legge convertito in decreto legge 31 marzo 2023 numero 35, presentato da Giorgia Meloni, da Salvini e da Giorgetti, in cui si conferma, come dire, l'esistenza di una dimensione militare del progetto ponte, che esula strettamente dall'essere un'infrastruttura civile, e anche del coinvolgimento dell'Unione Europea, perché rientra all'interno di una network chiamato Trans-European Transport Network, il cui scopo, tra gli altri, è quello di creare una rete in grado di soddisfare un piano d'azione sulla mobilità militare 2.0. Di tutto questo parliamo con Antonio, che è al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie infinite della tua disponibilità, ne hai scritto ampiamente. Ecco, raccontaci tu meglio di cosa si parla, appunto, rispetto a questa breve introduzione che abbiamo fatto.
Ma intanto hai fatto benissimo a precisare che non sono in ponte a porre la tensione e l'equazione ponte militare, ma è stato esattamente la relazione presentata dal governo Meloni per giustificare la rinascita di questa grande opera. Esattamente nella relazione si fa riferimento esplicito che il ponte è fondamentale per garantire le relazioni tra le basi USA e NATO esistenti nel Sud Italia e quelle presenti in Sicilia. Pertanto un'opera, a dir del governo, strategica per garantire la mobilità militare tra la Sicilia e il continente. Ora, su questo personalmente io esprimo una perplessità. Credo che sia stata un tentativo ulteriore da parte del governo per spingere sull'Unione Europea e sperare di poter ottenere una serie di risorse finanziarie che sino a questo momento l'Unione Europea ha negato, perché non ritiene il ponte opera strategica dal punto di vista della connessione tra le reti transeuropee. Pertanto è un tentativo estremo del governo di convincere l'Unione Europea, che di fatto lo scorso anno ha firmato un accordo con la NATO in cui da oggi in poi sono finanziabili soltanto quelle infrastrutture, porti, aeroporti, rete viarie, ferroviarie, eccetera, che possono garantire la mobilità dei mezzi e degli uomini nell'asse ovest-est, cioè nella logica della mobilità militare rispetto alla guerra in Ucraina, rispetto alle nuove strategie NATO di proiezione con l'est Europa, sono finanziabili quelle infrastrutture che garantiscono la velocità e la rapidità di trasporto degli uomini e dei mezzi dall'Oceano Atlantico direttamente all'est Europa. Pertanto in questo c'è un tentativo di inserire il ponte in questa logica. Quello che diciamo noi comunque è che il ponte, le opere infrastrutturali complementari alla sua realizzazione, non potranno che ulteriormente accelerare i processi di riarmo e di militarizzazione del Sud Italia. La Sicilia è già una piattaforma di morte, è già una piattaforma di guerra. Ovviamente l'inizio dei lavori non potrà che accentuare tutta una serie di infrastrutture che già sono state elencate dalle forze armate. L'esercito a fine anni 80 non si dichiarò favorevole all'ipotesi del ponte per le difficoltà enormi di garantirne la sicurezza e la difendibilità. Cosa disse l'esercito? Se proprio volete il ponte, mettete in conto che sarà necessario realizzare tutta una serie di infrastrutture militari, basi missilistiche, bisognerà rafforzare la presenza degli aerei, dei cacciabombardieri nel Sud Italia, bisognerà militarizzare enormemente lo stretto di Messina, il Tirreno eccetera, rafforzando la presenza di unità navali e di sottomarini, e ovviamente bisognerà rafforzare enormemente la presenza dell'esercito in Calabria e in Sicilia, sia a difesa del ponte e sia eventualmente in operazioni di controllo. Ecco, quello che diciamo noi è che l'avvio del progetto del ponte non potrà non accelerare questi processi di riarmo e di militarizzazione, per cui se forse non sarà realmente funzionale alla mobilità, sicuramente sarà funzionale alle logiche di morte e di guerra che stanno portando realmente all'asfissia di un territorio sempre più militarizzato.
Senti, puoi spiegarci meglio che cos'è questo TEN-T, cioè questo quello che citi tu, il Transnational European Transport Network, e qual è il ruolo della NATO al suo interno? Perché tu l'hai descritto.
Allora, le reti trasportistiche europee sono state sviluppate negli ultimi 20 anni, sono principalmente reti di collegamento ferroviario, intermodale, portuale, eccetera, nell'asse nord-sud, cioè per renderci conto da Helsinki sino a Malta ovviamente, e sull'asse soprattutto che è quello più rilevante dal punto di vista militare, da ovest a est. Con lo scoppio della guerra in Ucraina è stata sempre più necessaria da parte della NATO rafforzare la rete infrastrutturale in Europa e renderla idonea alle funzioni di proiezione militare rispetto all'Est Europa. Non è un caso che la rete transeuropea è privilegiata da questo punto di vista sia nei finanziamenti sia nella sua vocazione militare, è quella che parte dal Portogallo, attraversa tutta la penisola iberica, giunge in Italia, ovviamente tocca la famigerata alta velocità, la TAV sulla Torino-Lione, attraversa tutta l'Italia settentrionale, arriva al passante di Mestre, ovviamente con un potenziamento infrastrutturale delle reti tra Vicenza e Aviano, che sono i poli militari statunitensi sia dell'esercito che dell'aeronautica, e che poi raggiunge la Slovenia, l'Ungheria e arriva direttamente a Kiev. Lo scorso anno, all'interno di un accordo bilaterale firmato dalla NATO e dall'Unione Europea, l'Unione Europea ha deciso che da ora in poi verranno privilegiati nel finanziamento, cioè per poter avere accesso alle risorse dell'Unione Europea, una rete infrastrutturale, sia un porto, un aeroporto, una rete ferroviaria, una rete aeroportuale, potrà avere accesso ai finanziamenti se risponde alla logica di proiezione avanzata di facilità di trasporto della mobilità militare nell'asse ovest-est.
Senti, a rafforzare questo legame, diciamo così, tra mondo bellico e la costruzione del ponte, ci sono anche tante aziende che si occuperanno della realizzazione delle infrastrutture. Tra questa c'è stata anche un'inchiesta del Domani, c'è anche la WeBuild SPA, ex Impregilo Salini, che è l'azienda a cui, lo ricorderete, era stato affidato il progetto 20 anni fa e che adesso chiede alla società Stretto di Messina, al Ministero dei Trasporti e alla Presidenza del Consiglio danni per 700 milioni. Nel portfolio della WeBuild sono presenti anche lavori per l'ammodernamento dell'aeroporto militare di Capodichino e la costruzione della tratta dell'alta velocità Novara-Milano e del passante autostradale di Mestre. Opere utili, come ci ricordavi anche tu, rispetto ad altre, per collegare le basi americane del nord-est italiano, proprio come il ponte sullo stretto.
Ma guarda, noi da 20 anni poniamo il problema che le stesse lobby che spingono sui processi di militarizzazione sono le lobby delle grandi opere. La ex Impregilo, ora WeBuild, che ha messo insieme il gruppo Salini, il gruppo Astaldi, eccetera, è sicuramente la prova evidente. Queste tre società che citavo e che oggi costituiscono WeBuild sono le società che hanno realizzato tutte le grandi infrastrutture militari nel nostro paese. Penso particolarmente Sigonella, ma vale per Napoli Capo di Chino, quello che è stato il processo rispetto a tutta una serie di infrastrutture realizzate in Veneto e in Friuli. Pertanto c'è un filo comune, ma penso al ruolo che ha avuto un'azienda che partecipò alla gara per il ponte sullo stretto di Messina e che fu sconfitta, penso alla CNC, la cooperativa muratori cementizi di Ravenna, che è veramente stata l'asse pigliatutto per il potenziamento delle basi militari in Sicilia. È un filo rosso quello che collega le infrastrutture di guerra con le grandi opere, e vorrei ricordare che anche per esempio per la realizzazione del ponte sullo stretto, tutta una serie di aziende che hanno ottenuto tutta una serie di compiti, per esempio quello di verifica, di progettazione, eccetera, sono aziende transnazionali che sono state fondamentali, per esempio, nei programmi, uso le virgolette, di ricostruzione dell'Iraq o dell'Afghanistan dopo le grandi operazioni di guerra degli Stati Uniti, in quella che è la logica della ricostruzione, cioè del bombardare e poi ricostruire, un po' esattamente quello che si sta progettando anche rispetto all'Ucraina. Per questo non è un caso che all'ultima grande manifestazione contro il ponte sullo stretto, quella che si è tenuta a metà giugno, sono stati presenti tutte quelle aree che in Sicilia si sono mobilitati contro la realizzazione del MUOS, contro l'ampliamento della base di Sigonella e la sua funzione, proprio perché è chiaro come corrono sullo stesso binario le grandi opere inutili del nostro paese, che servono soltanto a depredare il territorio e ad arricchire enormemente questi gruppi finanziari, e quello che è il complesso militare industriale del nostro paese straniero.
Ecco, a proposito di territori depredati e la non loro messa in sicurezza, tu sei basato in Sicilia, allora magari chiediamo a te, come abbiamo già fatto alle altre due compagne, se puoi darci degli aggiornamenti rispetto all'area in cui sei.
Sì, io vivo e opero nell'area della provincia di Messina, che il paradosso, cioè è quell'area dove si vorrebbero spendere 20 miliardi di euro e in cui non c'è la capacità di prevenire un incendio che ha già devastato buona parte dei peloritani e che ha devastato anche abitazioni in una delle aree più belle, proprio un balcone sullo stretto di Messina. Ecco, questo è veramente drammatico, è una beffa ed è gravissimo che nel momento in cui divampavano gli incendi si chiudevano gli aeroporti impedendo la mobilità di milioni di cittadini, vedi il caso di Catania Fontanarossa e di Palermo Punta Raisi, e proprio il ministro che dovrebbe garantire le reti infrastrutturali, i trasporti eccetera, ancora pontificava sul ponte sullo stretto. E a questo vorrei aggiungere anche l'ignavia e l'irresponsabilità delle classi dirigenti siciliane, incapaci di progettare, incapaci di intervenire su un territorio che ha avuto già una crisi enorme dal punto di vista sia delle infrastrutture ma sia dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e che oggi paga veramente un'imposta insostenibile a quella che è l'incapacità di curare il territorio, garantire il verde. Se oggi gli incendi divampano, non dimentichiamoci perché nell'ultima decade la regione ha tagliato enormemente i finanziamenti per la riforestazione e proprio anche per pagare gli stipendi a quelli che sono le guardie forestali che per anni hanno garantito e hanno protetto il territorio siciliano. Per cui, al di là del dramma ambientale, del dramma sociale eccetera, è l'ora veramente di fare i conti con una classe dirigente nazionale e regionale che è corresponsabile dei crimini ambientali che oggi sta pagando la popolazione siciliana.
Antonio, noi ti ringraziamo molto per la disponibilità, se non è altro da aggiungere ci salutiamo e ci aggiorniamo prossimamente, grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a te, ciao.